Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Fred Film Radio dall'ottantesima mostra d'arte cinematografica di Venezia, anzi internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Io sono Angelo Acerbi e sono qui per la nostra classico appuntamento con il binomio Fred Radio Movie Player, che si chiama The Insiders, perché siamo fanatici. Sono qui con Valentina Riete, buongiorno.
Ciao.
Siamo solo Riete oggi.
Bellissimo.
Quindi facciamo una roba molto intima e ce la chiacchieriamo un po' sui film della giornata, no? Che abbiamo visto, così diamo, diciamo, il nostro punto di vista da insiders, appunto. Possiamo anche dire delle cose belle, non tanto belle, diciamo, possiamo fare dei commenti, eccetera, eccetera. Allora, di solito cominciamo con i film del concorso. I film del concorso di oggi erano due. Erano Enea di Pietro Castellitto e Green Border, The Green Border, qua c'è una diatriba internazionale, di Agnieszka Holland. Cominciamo dall'Italia, va?
Sì.
Enea, Pietro Castellitto, e tanta, io glielo ho anche detto in intervista, ma quanta roba hai messo dentro sto film? No,
un po' troppa,
un po'
forse.
Troppa, infatti mo' gli scappa, secondo me, no? Gli scappa un po' di mano.
Sì, allora diciamo che è un ritorno a casa per Castellitto, perché lui aveva presentato qui il suo esordio e aveva vinto anche la migliore sceneggiatura, Natura. Orizzonti, i Predatori. Devo dire che a me I Predatori era piaciuto molto.
Sì.
Io appena l'ho visto ho detto, questa è una voce giovane, una voce che finalmente dice che ci vuole un po' un ricambio generazionale. Lui poi c'ha una famiglia importante, quindi immagino che lo senta molto questo argomento. Forse però quel premio, non lo so, vedendo questo è arrivato troppo presto, non lo so, come se l'impressione che lui, forte dell'apprezzamento della sua opera prima, qui abbia detto ok, sono bravo, sono un grandissimo sceneggiatore, faccio come mi pare, come dici giustamente tu, ci ha messo di tutto, ma come si dice, detto popolare, il troppo stroppia.
È anche vero che anche I Predatori era un po' narrativamente sconnesso, strano, comunque difficile da seguire, un po' scomposto, no? Come questo lo è molto di più. Questo io con lui ho questo problema. A volte lo abbraccerei, a volte lo prenderei a schiaffi. Mi dà questa sensazione, no? Ci sono dei momenti, secondo me, anche in questo film, con dei dialoghi pazzeschi, con molto profondi, molto adulti, non so come dire, molto. Anche il personaggio di Enea, che sembra questo pazzo esagitato che vuole fare mille cose, che si butta in un'avventura anche criminale, però è uno che ci pensa, è uno che è molto più adulto della sua età, mi dava quell'impressione. E però il film ha dei momenti molto belli, dei momenti che dici, che ti chiedi, ma perché? Ma che cos'è? Ma
diciamolo, questo è un film che è ambientato sempre a Roma, perché la sua Roma
è molto romano,
ai Parioli. E io questa cosa gliel'ho detta alle interviste, gli ho detto, allora, a me la prima mezz'ora è piaciuta molto, devo dire la verità, perché ho detto, questo è un genio. C'è stato tutto lo scandalo, no, di lui aveva fatto un'intervista dicendo che ha vissuto la sua proprio adolescenza come il Vietnam ai Parioli, una cosa per cui è stato fortemente criticato, no, perché comunque I Parioli, per chi non è di Roma, è un quartiere bene della città,
quindi per quanto sia Vietnam,
associarlo al Vietnam, no, insomma, anche meno. E però lui praticamente, ho detto, ma qua sta facendo il Vietnam ai Parioli, perché ci sono le palme, gli aerei, gente che sembra quasi un film di guerra all'inizio, però nella Roma bene. E quindi ho detto, si sta prendendo in giro da solo, è un grande, solo che poi si prende molto sul serio e purtroppo il film nella seconda metà gli scappa un po' di mano.
Sì,
si perde,
sì,
dei personaggi, c'è l'amico, il miglior amico del protagonista se lo perde proprio, è un po' un peccato.
È un po' un peccato perché ci sono tantissimi temi, no? Si parla di amicizia, si parla d'amore, di famiglia, di diciamo un fastidio esistenziale che questi giovani, che questa giovane generazione, la sua, quella della fidanzata interpretata da Benedetta Porcaroli, quella dell'amico Valentino, non subiscono, hanno questi problemi di gestione della loro vita, no? Del futuro che c'è, che non ci sarà, che non si sa come sarà, quindi sono sempre cercano sempre di essere un passo avanti. E questi temi sono evidenti, però poi la forma, secondo me, ogni tanto, come dici tu, gli scappa di mano, c'è troppa sovrastruttura. Sembra come dire, ah, bella idea, mettiamola, figata, sì, questa, mettiamola. E poi quindi certe cose sono molto belle, certe cose sono un po' too much.
Si è un po' innamorato, secondo me, dei suoi personaggi, troppo, della sua scrittura, perché poi ricordiamolo, lui è anche un autore, ha scritto un romanzo, e forse sì, avrebbe dovuto avere il coraggio di tagliare qualcosina. Però se, secondo me, il film ha problemi evidenti proprio in fase di scrittura, devo dire che Castellitto con le immagini ci sa fare perché questo secondo ha delle immagini molto più belle del primo. Si vede che lui sa girare, c'ha anche delle idee interessanti di composizione dell'immagine. C'è tutta una scena di quando lui nota il personaggio della Porcaroli al tennis club che sta dietro una siepe. Ho detto, ah, vedi, bello. Diciamo che magari il secondo film, come il secondo album per i musicisti, sì, il secondo,
sì,
libro,
è sempre una fatica,
sempre difficile.
Cioè sempre, esatto.
Se al terzo, secondo me, riuscirà ad asciugare, secondo me comunque ci troviamo davanti a un autore promettente.
Sì, allora, ovviamente, dopo tutto questo sproloquio mio di Valentina, il film non è un brutto film, è un film complesso, è un film che ti devi voler mettere lì con impegno e cercare di capirlo, quindi magari... diciamo, per una distribuzione generale, per un pubblico generalista, può essere un pochino più ostico, però vedremo.
E infine vogliamo concludere con una cosa proprio su questo film che mi ha fatto morire dalle risate: lui continua a fare terapia di famiglia sul set, perché nel primo film c'era la sorella, qui c'è proprio il padre oltre al fratello.
Ma il padre e il fratello, cioè quella scena della cena a casa quando loro si menano, che è fantastica, fantastica veramente. E allora passiamo invece a un tema, a un film importante, non che questo non sia importante, ma un film straniero di Agnieszka Holland, The Green Border di Eleona Granica, che tutti mi dicono, io purtroppo non l'ho visto, quindi lascio la parola a te, tutti mi dicono potenziale Leone d'Oro, che se la gioca con l'Antimos e anche giapponese, anche
Amaguchi è piaciuto molto, infatti. Ha dei voti molto alti, qua vediamo noi i voti che danno gli internazionali, è piaciuto anche all'estero, quindi sì. Però ecco, fino a ieri, prima di vederlo, ti avrei detto no, l'Antimos è proprio in pole position. Invece adesso, secondo me, il Leone d'Oro, la Holland è più lanciata, è più... per tanti motivi. Allora, comunque è un bellissimo film, quindi se dovesse vincere questo e non l'Antimos, che io personalmente ho amato molto, è ancora il mio leone del cuore, però capisco che non ha delle caratteristiche proprio da film che viene premiato ai festival, non come questo almeno. Questo è un film che parla di un tema attualissimo, perché ci sono dei profughi che devono attraversare un confine, è un po' il tema anche del film di Garrone, infatti è un tema attualissimo. Stiamo vivendo, ormai è quasi un anno e mezzo che c'è la guerra in Ucraina, quindi il tema è caldo, il tema è importante, è diretto da una donna che ultimamente ci si fa molto caso, ma io spero appunto che se poi dovesse vincere non dovremo sentire di nuovo quelli che dicono l'ha vinto perché ha diretto, no, ha vinto perché è un bellissimo film.
Ha vinto perché lei è una brava,
è un bellissimo film, e poi però è una regista donna di una certa età. Esatto. C'ha 75 anni, se non mi sbaglio, e se non la premiano adesso, chissà quando, quindi c'ha tante cose che si infilano al punto giusto, e quindi penso proprio che possa essere il Leone d'Oro.
Sì, mi sentivo, cioè ne parlavo stamattina, che è un film molto impegnativo dal punto di vista emotivo.
Mamma mia, sì.
Perché ci sono dei momenti di veramente molto molto duri da vedere, di situazioni di grande crudeltà e sopraffazione che... Però dicono, adesso poi dimmi tu se quello che mi hanno detto è vero, non sono mai trattati in modo morboso, non sono mai fatti per il gusto di scioccare, ma sono esclusivamente e intrinsecamente necessari alla narrazione. Quindi...
Sì, ma perché poi se vediamo non ci sono delle scene veramente violente.
No, è tutto più una cosa di imposizione del forte sul debole.
Sì, perché poi c'è, allora, perché la storia è una famiglia siriana che appunto vuole attraversare il confine della Bielorussia per arrivare in Polonia, ma la Polonia c'ha delle leggi, è ambientato mi pare 10 anni fa, nel 2014, e c'aveva delle leggi molto più dure su insomma trattenere e esportare i migranti dal confine, e quindi il punto di vista in realtà è diviso in tre. Seguiamo prima la famiglia, ci sono anche dei bambini piccoli, c'è un neonato, cioè li vediamo, questo sta nel trailer quindi non è spoiler, non so come, che politica abbiate voi sugli spoiler, ma
gradiremmo non farli se si può,
però per dire, cioè, non hanno acqua, acqua al punto che devono prendere le gocce di pioggia dagli aghi di pino di un albero, cioè capito, cose così. Arrivano poi i militari, questi militari sono tremendi, come dicevi tu, le scene di sopraffazione, anche proprio psicologica, che non c'è bisogno, già sono dei disastrati, perché? Cioè, non, dopo le immagini della Seconda Guerra Mondiale, tutti i genocidi, le guerre che abbiamo avuto, pensare che dei soldati nel 2014 ancora si comportino così, dici, ma perché? È una cosa gratuita, terribile. E poi però invece il punto di vista più importante è quello degli attivisti, perché ci sono degli attivisti che vanno lì rischiando la loro vita, mettendosi contro il governo, contro i militari, per cercare di salvarli. Quindi insomma è un film tosto, però un film che parla proprio al presente, insomma anche ai nostri politici, volendo proprio noi in Italia, ecco.
Ecco, diciamocelo, quindi, mettiamola sì, un po' così. Sì. E adesso per passare a una nota un po' più leggera, ma molto divertente e molto intelligente, parliamo del film, di due film fuori concorso. Il primo è Hitman di Richard Linklater,
bellissimo.
Che bellissimo, ieri una goduria, diciamocelo,
sì.
Una vera goduria, applausi a scena aperta, ululati, risate, proprio commenti, almeno la proiezione stampa che ho visto io erano tutti carichi a molla. Ed è effettivamente un film, io non me l'aspettavo da lui, perché è molto meno sentimentale, soft, diciamo, e intimista dei suoi.
È una commedia nera, se vogliamo.
Una commedia romantica di killer, non so come descriverla. No.
È scritta benissimo.
Benissimo, sì.
Uno si deve vedere questo film, se lo studia e capisce come si scrive una sceneggiatura.
Soprattutto come si adatta una storia vera alla finzione cinematografica, perché tratta da una storia vera. Ed è la storia, in due parole, di questo semplicissimo essere umano che fa l'insegnante, uno proprio tranquillo, anche abbastanza nerd, un po' borderline nerd, che fa il collaboratore con la polizia per prevenire gli omicidi causati da... Non mi viene la parola.
Cioè, praticamente lui finge di essere un killer.
Un killer, esatto, dai killer a pagamento.
Esatto, insomma. Lui si deve far dire dalla persona che lo contatta chi vuole uccidere, cioè dammi i soldi, come vuoi che sparisce, cosa ci devo fare col corpo, e quindi poi tutto registrato, ovviamente,
tutto
dalla
registrato
polizia,
e poi la polizia.
E questo finisce al gatto.
Lui si fa prendere un po' la mano, perché sì, per ogni potenziale cliente, diciamo, che avrà, si studia che tipo di killer deve essere in base alla personalità, ai profili dei social,
si trucca, sì.
Ed è effettivamente quello che questo che il Gary originale faceva. In tutto questo nasce ovviamente una storia d'amore con una che sembra una poverina, che invece può essere più pazza di lui. Alla
sì,
fine.
La più pazza di tutti, sì, che vuole far uccidere il marito. E quindi sì, diventa una specie di Bonnie and Clyde, però con vari equivoci. Quindi sì, commedia romantica, humor, però anche un po' di cinismo nero c'è.
Sì, sì, ma quello
sì,
non...
sì, sì, sì.
No, difatti è oggi che è venuto da noi, perché il buon Linklater è stato premiato col premio Fred, era il secondo premio Fred di quest'anno, ci ha detto che appunto lui si è divertito molto a fare questo film, e noi ci siamo divertiti più di lui, e aveva tra le mani questo attore che era di una bravura impressionante.
Glenn Powell, sì.
Con minimi cambiamenti riusciva a portare sullo schermo personalità completamente opposte e diverse.
Glenn Powell è il mio orgoglio, perché io questo attore l'ho scoperto tipo 8 anni fa in una serie TV di Ryan Murphy che si chiama Scream Queens.
Ah,
io ho detto
sì?
Questo è
bravo, che io ieri sera dicevo non riuscivo a farmelo venire in mente, adesso brava che mi viene in mente.
E già lì si vedeva che era bravissimo a cambiare registro lui, perché è comico, drammatico, e io ho detto questo è uno che farà strada. E infatti poi l'abbiamo visto l'anno scorso in Top Gun, è l'antagonista di Top Gun, e qui però finalmente c'ha il suo primo vero ruolo da protagonista ed è bravissimo, nonché coautore della sceneggiatura, quindi un talento.
Ecco, infatti un talento di cui noi ci siamo abbastanza innamorati. Chiudiamo questo nostro appuntamento di Insiders di oggi, della joint venture tra Fred Radio e Movie Player, parlando di Ryuichi Sakamoto Opus di Neo Sora, che è stato ieri un momento di grande malinconia, un po' dolore e bellezza, perché praticamente è Ryuichi Sakamoto che suona per 1 ora e 20 al pianoforte i suoi pezzi più famosi in questo studio che viene filmato. L'hanno girato in 6-7 giorni ed è stata l'ultima apparizione, l'ultima performance fisica di Ryuichi Sakamoto prima di morire. Quindi questa cosa è, sapendo quello, a parte ricordarsi sentendoli di fila tutti i pezzi che ha fatto, perché ha fatto pezzi ad Imperatore, da Furio e tutte le sue cose, e è una, sembrava quasi un rito, una messa, non so come dirti, perché c'era un silenzio assoluto. Il film comincia, non ha ai titoli di testo che ho scritto Opus, poi c'è lui seduto che si mette a suonare, ogni brano fa una pausa e nessun volava una mosca, c'era il silenzio assoluto, alla fine grandi applausi. È un film concerto, sì, ma non è un film concerto, perché è un omaggio, una celebrazione, l'ultima celebrazione di Sakamoto. E abbiamo qualcos'altro? Cosa ci aspettiamo domani?
Domani c'è Garrone. Sì. Che vabbè, io non ne posso parlare, già l'ho visto, ma è stato sfortunato che l'argomento è molto simile a quello della Holland, che però insomma la vedo più in pole position, ma Garrone è uno su cui puntare, anche lui.
Sì, domani abbiamo Garrone, abbiamo Lava Duvernay con Origin, i due film in concorso, quindi noi domani ci ritroveremo qui sempre alla stessa ora, sempre nel nostro incontro con Movie Player Fred. Ringrazio Valentina Riete per essere stata la mia compagna di giochi di questo pomeriggio.
Grazie a voi.
Io sono Angela Cerbi per Fred, Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on fred.fm and smartphone apps.